Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Coronavirus preoccupa la seconda ondata, l'OMS avverte l'Europa, i numeri dei contagi diano la sveglia ai governi. A Milano l'incontro tra il presidente tedesco Steinmeier e il capo dello Stato Mattarella e i nostri paesi vicini per combattere il Covid e rilanciare l'Europa. Maxi operazione antidroga, sgominato un cartello albanese del traffico di stupefacenti. Arrestata la portavoce Notav, deve fare 2 anni di carcere. A Milano in manette anche l'ex terrorista di prima linea. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con Effetto Giorno, il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la visita a Milano del capo dello Stato tedesco Steinmeier, ne parliamo tra poco, ma in primo piano anche l'avvertimento poco fa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo a una seconda ondata di casi che si sta verificando in Europa. Ieri in Italia 1450 nuovi casi di coronavirus in aumento rispetto al giorno prima. Sentiamo.
Continua a correre la pandemia di coronavirus in tutto il mondo. Sono quasi 30 milioni le persone che sono state contagiate, secondo i dati della Johns Hopkins University, e quasi 1 milione i morti. La metà dei contagi riguarda 3 paesi, Stati Uniti, India e Brasile. Gli Stati Uniti in particolare contano 6 milioni di contagi, più di 36.000 nell'ultima giornata, più di 36.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore anche in Brasile. L'India segna un altro balzo record delle infezioni giornaliere, con 97.000 casi nelle ultime 24 ore e oltre 1.000 persone morte in un giorno. Nuovo record di contagi anche in Israele, dove oggi è l'ultimo giorno di scuola, mentre dalle 14 di venerdì scatterà il lockdown nazionale di 3 settimane. In Europa essere maggiormente colpita è la Spagna, e se già ieri la Francia ha iniziato a chiudere 81 scuole, oggi l'allarme proviene dalla Germania, dove era dal 21 di agosto che non venivano segnalati 2.000 casi in 24 ore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in vista del voto di domenica e lunedì per le elezioni regionali e per il voto sul referendum costituzionale, dal Ministero dell'Interno arrivano indicazioni ai comuni su come tutelare gli elettori più anziani.
Gli anziani e le persone più fragili dovranno essere tutelate durante la prossima tornata elettorale, saltando eventualmente anche le code ai seggi. È l'invito contenuto in una circolare del Viminale trasmessa ai prefetti affinché i sindaci vengano sensibilizzati in vista del voto. Obiettivo: limitare i rischi legati al contagio da coronavirus, quindi evitare che si formino assembramenti ai seggi e facilitare le categorie più deboli anche con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile. E intanto il Premier Conte annuncia che voterà sì al referendum. Non vedo nel taglio dei parlamentari una riduzione della rappresentatività, ha spiegato Conte parlando a margine di una visita ad un istituto scolastico della periferia romana, invitando anche a non strumentalizzare con sterili polemiche il tema della scuola, sul quale ha detto si sta portando avanti uno sforzo collettivo. La verità è che quest'anno l'emergenza ci sfida a fare di più.
Finalmente abbiamo anche la possibilità finanziaria per investire, e che quest'anno sia un anno speciale, nel senso di riuscire a superare quelle carenze strutturali e a tramutare quella che è un'emergenza in un'opportunità.
Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
I nostri paesi vicini nella lotta al coronavirus e per rilanciare l'Europa. Così questa mattina il Presidente della Repubblica tedesca Steinmeier e il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel loro incontro a Milano. E allora la linea alla nostra inviata Anna Marino. Ciao Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno Alessio. Li abbiamo proprio visti passare per incontrare il presidente Mattarella e il presidente della Repubblica Federale Tedesca Steinmeier, alcuni dei 6 o 7 pazienti, insomma ce n'erano solo 6 o 7 oggi di Covid-19 che sono guariti, ma ne portano in parte ancora i segni, come la bombola di ossigeno portatile. Proprio con la Lombardia, nelle prime fasi della pandemia, la Germania ha costruito un ponte aereo per 44 pazienti italiani gravissimi. Tra loro il primo ricoverato in Germania, Felice Perani, che l'abbiamo incontrato appunto poco fa, di Pavia, 70 giorni in rianimazione dal 17 marzo a Lizza. Ha detto: mi hanno trattato come un fratello, un figlio, grazie alla Germania che mi ha salvato la vita. Per me è una seconda madre. Sentiamo.
Sono svegliato dopo circa 15 giorni, mi hanno svegliato a Lipsia, alla clinica universitaria di Lipsia, dove sono stato trasferito. Se penso a come sono arrivato e quando sono arrivato alla clinica che mi sono svegliato, mi hanno detto: tu sei arrivato nella camera di biocontenimento, camera letto di biocontenimento, ma noi ti faremo uscire con i tuoi piedi.
Ma l'incontro bilaterale di oggi, che si è chiuso poco fa con le dichiarazioni dei due capi di Stato, non vede solo uniti i due paesi per combattere il coronavirus, ma anche per rilanciare l'Europa su tutti i fronti. I due capi di Stato appunto hanno lanciato un premio incontrando i sindaci delle città gemellate italo-tedesche, da cui è nato questo incontro fin dalla lettera di luglio. De Caro, il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI, ricorda la nascita dei gemellaggi dopo la guerra, e ci sono anche altri sindaci come quelli di Perugia e Potsdam che sono gemellate dal 1990. Il vertice e il tavolo affrontano i nodi più urgenti e importanti, non solo la questione migranti, e anche, come rileva oggi il capo dello Stato tedesco, bisogna dare una sistemazione dignitosa per rifugiati e migranti. Ma la Germania ha la presidenza di turno dell'Unione Europea ed è stata il motore dell'approvazione del Next Generation Plan, meglio noto come Recovery Plan. Infatti nel pomeriggio all'hangar della Bicocca i due capi di Stato prenderanno parte al panel economico sul dopo Covid e poi in serata alla Scala. Ed è tutto.
Grazie alla nostra Anna Marino. E a proposito della iniziativa della Germania per sbloccare le risorse economiche a sostegno dell'economia in crisi, e quindi a proposito di Recovery Fund, il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, dopo aver inviato alle Camere il documento con l'elenco dei progetti italiani, chiarisce che il governo è pronto per dibatterne in Parlamento.
L'ultimo giorno utile è il 30 aprile 2021. Entro la fine del primo quadrimestre dell'anno, i governi dei paesi europei dovranno infatti presentare a Bruxelles i piani di rilancio post-crisi Covid con le riforme indicate dall'Unione e progetti chiari. Le indicazioni arrivano dalle linee guida all'uso del Recovery Fund diffuse dalla Commissione europea. Le risorse del fondo, puntualizza Bruxelles, vanno investite in progetti su tecnologie pulite e fonti rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, rafforzamento dei trasporti pubblici, ma anche su banda larga, fibra, 5G e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il Recovery Plan, scrive la Commissione, deve aumentare il potenziale economico, creare occupazione e rafforzare la resilienza. I piani, raccomanda poi il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, devono essere prudenti e realistici nell'indicare tempi e obiettivi da raggiungere. Sul Recovery Plan il governo, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è pronto a riferire in Parlamento. L'opposizione è coinvolta, assicura Conte smorzando le polemiche, e rinvia discussioni e scelte sul meccanismo europeo di stabilità che divide la maggioranza. Ora, taglia corto, siamo concentrati sul Recovery Fund. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca. La portavoce del movimento NOTAV, Dana Lauriola, è stata arrestata oggi dagli agenti della Digos, che l'hanno prelevata nella sua abitazione di Bussoleno in Val di Susa. L'arresto dopo che il tribunale aveva negato le misure alternative per la donna condannata a 2 anni per un episodio del 2012.
Stefano Milanesi, ex terrorista di prima linea e attivista NOTAV della prima ora, è ai domiciliari, dove deve scontare una pena di 5 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso il 17 settembre 2015 durante una protesta al cantiere della Torino-Lione. Negli anni Ottanta Milanesi faceva parte di una colonna di prima linea che proprio in Val Susa aveva creato la sua base. Sempre a Bussoleno, dove è stato arrestato Milanesi, questa mattina momenti di tensione davanti alla casa di Dana Lauriola. La 38enne portavoce del movimento e attivista del centro sociale Ashkatasuna è stata arrestata. Deve scontare infatti una condanna in via definitiva a 2 anni per un episodio del 3 marzo 2012, quando 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino Bardonecchia, facendo passare le auto senza pedaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La polizia di Firenze, in collaborazione con l'Europol, ha colpito e stroncato un cartello criminale albanese dedito al traffico di droga.
Almeno 4 tonnellate di cocaina e oltre 5,5 milioni di euro sono stati sequestrati nella maxi operazione antidroga della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e denominata Los Blancos. Il blitz ha colpito un gruppo criminale in grado di importare in Europa tonnellate di cocaina provenienti dal Sud America, usando le rotte navali commerciali che hanno come porti di arrivo Anversa, Rotterdam e Brema. 20 le persone arrestate, tutte di origine albanese, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga. Gli arresti hanno interessato sia Firenze che altre città italiane come Genova, Modena, Pisa e Lucca, oltre a vari paesi esteri. In totale sono 31 le misure di custodia cautelare disposte. L'indagine è stata condotta nell'ambito di un joint investigation team costituito dal servizio operativo della Direzione Centrale Anticrimine, dalla squadra mobile di Firenze, dalla Finecolandese e dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, con il coordinamento di Eurojust e di Europol, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Modificheremo il regolamento di Dublino sull'accoglienza dei migranti in Europa, lo ha annunciato ieri la Presidente della Commissione von der Leyen nel suo discorso sull'Unione. Un nuovo meccanismo, ha detto, di solidarietà prenderà il posto del criterio del primo ingresso, una richiesta anche dell'Italia. Un annuncio importante, ma non mancano le insidie. Daniele Biacchessi.
Il prossimo 23 settembre l'Europa presenterà il nuovo piano sulle migrazioni. Verrà abolito il regolamento di Dublino, sarà sostituito da un nuovo sistema di governance europea che avrà una struttura comune per l'asilo e i rimpatri. Si tratta di una svolta importante perché l'Europa mette in campo un meccanismo basato sulla parola solidarietà. Come oggi rimarca il presidente tedesco Steinmeier, nel giorno del vertice con il capo dello Stato Mattarella, la politica per i rifugiati europea è tuttora irrisolta e trovare una sistemazione dignitosa per rifugiati e migranti rimane un imperativo giuridico e morale. L'Europa ha bisogno di consenso su un'efficace protezione delle frontiere esterne, ma anche un'intesa su accoglienza e distribuzione dei rifugiati, e il dibattito sull'accordo di Dublino in corso già ormai da troppo tempo, come anche il dibattito su un diritto comune d'asilo. Ma l'applicazione pratica del nuovo piano sulle migrazioni sarà però complicata perché permangono le posizioni critiche dei sovranisti di Identità e Democrazia, a cui gruppo fa capo la Lega, e dei conservatori dell'ECR, in cui si colloca Fratelli d'Italia. L'intesa pare oggi impossibile tra una maggioranza europea che va verso la direzione della solidarietà e una minoranza che è contraria.
Chiudiamo con lo sport, il tennis agli internazionali di Roma, buone le prove dei tennisti italiani.
Italiani avanti tutta. Gli internazionali, almeno in questi primi turni, si confermano infatti attrazione tricolore. Sarà la mancanza del pubblico che allenta la pressione, sarà la sfrontatezza dei giovani. Fatto sta che ieri è arrivata la conferma di Berrettini contro Coria e le sorprese di Sinner su Tsitsipas e di Travaglia su Coric. La pattuglia di italiani agli ottavi potrebbe allargarsi con Fognini atteso tra poco dal francese Humbert, Sonego dal norvegese Rudd e la sorpresa fino a questo momento del torneo Musetti, che se la vedrà contro il giapponese Nishikori. Riposano oggi Nadal e Djokovic già agli ottavi. Non prendo mai Roma come una preparazione per qualcos'altro, commenta lo spagnolo. Il Foro Italico aggiunge uno dei tornei più importanti e storici del nostro sport. Sul fronte femminile, uscita la Giorgi, gli appassionati italiani dovranno scegliere chi tifare, attesa per la sfida sul centrale tra la spagnola Muguruza, già vincitrice Slam, e la giovanissima americana Coco Gauff. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13:13 minuti, facciamo una piccola pausa dopo la sintesi della giornata. Effetto Giorno ritorna tra poco con tutti gli approfondimenti. Ripartiremo dalla Spezia, dove è la prima città dove si sperimenta un mini lockdown per i nuovi casi di contagio da coronavirus. 349-238-6666, a tra poco.
Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino.
Vi presenta Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Coronavirus preoccupa la seconda ondata. L'OMS avverte l'Europa. A Milano l'incontro tra il presidente tedesco Steinmeier e il capo dello Stato Mattarella, i nostri paesi vicini per combattere il Covid e rilanciare l'Europa. Notav arrestata, la portavoce del movimento deve scontare 2 anni. La Spezia sperimenta un mini lockdown, spaventano i casi, la metà di quelli della Liguria, ma è polemica sulle ordinanze, ne parliamo tra poco. Minuti, dunque, come anticipato, è con noi il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito, sindaco. Allora, da giorni nella vostra città c'è un numero di casi superiore alla media ligure, addirittura quasi la metà dei casi, dei nuovi casi a un certo punto provenivano proprio dalla Spezia. Ci sarebbero faccio solo questa piccola premessa, poi sindaco ci spiega se ci sono anche delle novità dell'ultima ora. Ci sarebbero almeno due focolai, uno legato al quartiere dove abita la comunità domenicana in seguito a una festa, il quartiere Umbertino, che è stato oggetto anche di un'ordinanza che ha suscitato alcune polemiche, lo anticipiamo, ne parliamo tra un attimo. L'altro potrebbe essere legato ai festeggiamenti dei tifosi della Spezia dopo la promozione in Serie A, ma questo, diciamo, sembra meno evidente. Sindaco, io le chiedo intanto quanti casi, perché preoccupano, e poi arriviamo alle ordinanze.
Beh, intanto c'è stato dal 4 settembre un aumento esponenziale, siamo arrivati nella città della Spezia a circa 500 casi in pochi giorni, la maggior parte dei quali, oltre il 60%, legati a una comunità con tradizioni chiaramente diverse di socializzazione, che quindi senza colpa però ha indirettamente portato a una diffusione del virus in modo molto forte. L'altro tema è stato quello del rientro dalle vacanze, avevamo già a agosto piano piano un riscontro di esempio di persone che erano rientrate da Corfù, dalla Spagna, dalla Sardegna, insomma, e quindi c'era comunque, ma eravamo chiaramente sotto la soglia nazionale, e il fenomeno vero è stato questo, che per la prima volta ha avuto queste caratteristiche e che quindi ha portato, ha consigliato soprattutto di prendere provvedimenti, soprattutto gli esperti hanno consigliato di prendere provvedimenti di innanzitutto spostare l'apertura delle scuole.
Delle scuole, quindi adesso le scuole sono chiuse alla Spezia ancora.
Sì, fino al 23 sono chiuse, o meglio, è ammessa la didattica a distanza, non quella in presenza, tutti gli esercizi commerciali sono chiusi da mezzanotte alle 5, c'è il divieto di assembramento in un quadrilatero, ma è solo divieto di assembramento, quello che lei ha chiamato quartiere Umbertino, ma è un po' più ampio, e poi sostanzialmente l'obbligo della mascherina, questa è tutta la provincia, perché fuori dal comune della Spezia praticamente i casi si contano sulle dita di una mano, quindi abbiamo proprio un cluster preciso. Qualcuno vuole strumentalizzare la promozione dello Spezia in Serie A, anche il prefetto ha ribadito che non c'è un dato che dimostri questa cosa, perché i picchi li abbiamo avuti dopo 15 giorni, quindi anche con le quarantene lunghe non è riscontrabile.
Non sarebbe riscontrabile. Senta, sindaco, no. Invece la questione a cui accennava poco fa lei, qualcuno ha voluto strumentalizzare la questione della promozione in Serie A, ma anche c'è stata polemica per l'ordinanza che riguarda quel quartiere, perché per esempio anche il vice segretario del Partito Democratico, Orlando, che è della Spezia, ha criticato questa ordinanza dicendo sul divieto di assembramento in quella zona, ha detto che è inutile, addirittura è dannosa, perché i domenicani che abitano in quella zona sono comunque liberi poi di andare, se il focolaio fosse legato a loro, sarebbero comunque liberi di andare in giro per la città, e questo divieto di assembramento non si capisce a cosa servirebbe. Cosa risponde?
Beh, prima rispondo che chi ha responsabilità istituzionali col virus non deve scherzare, non deve delegittimare le ordinanze che sono prese su basi scientifiche. Il GeoCovid ha individuato la zona con più alta percentuale, addirittura oltre il 60% di una comunità residente in questa zona come positivi, e quindi il tema di non far andare il virus in giro, di non fare assembramenti, era un tema prioritario secondo gli esperti, che io chiaramente il Presidente della Regione ha condiviso, nonostante che nessuno durante la campagna elettorale avrebbe la volontà e il piacere di prendere provvedimenti nei confronti della sua popolazione. Quindi purtroppo siamo in campagna elettorale in Liguria e c'è questa strumentalizzazione da parte delle opposizioni che non fa bene a nessuno. Io invito proprio a essere razionali, a non strumentalizzare il Covid, a non strumentalizzare e indebolire questi provvedimenti, perché sennò da 500 casi potremmo schizzare 1000, 1500, 2000 e poi veramente i problemi sarebbero... Sì. Potrebbero
aumentare. Senta, a questo proposito Paracchini, le chiedo l'ultima cosa. Pensa che la Spezia potrebbe diventare zona rossa?
No, assolutamente no. I dati di ieri cominciano a calare e oggi spero che questo trend sia confermato. Guardi, io le dico una cosa. Noi durante il lockdown siamo stati la provincia più brava nel gestire il Covid. Abbiamo avuto meno numeri positivi, meno numero di ricoverati, e abbiamo fatto dei provvedimenti tutti con la massima severità, attenzione, proprio per evitare i contagi. Abbiamo messo a disposizione appartamenti per chi era positivo e non poteva andare a casa per evitare di contagiare parenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo persone serie.
È ottimista anche per questi prossimi giorni, insomma.
Sì,
speriamo naturalmente che sia così. Grazie al sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini. Adesso, cari ascoltatori, un approfondimento esclusivo di Effetto Giorno e Radio 24. Ce lo propone Cristina Carpinelli, che ha indagato sulla questione del rilanciata due giorni fa da Europol a proposito delle mafie che puntano, dice Europol, ai soldi del Recovery Fund, ed è qualcosa che di fatto sta già avvenendo. Sentiamo.
Nel quartiere Zen di Palermo, il fratello di un boss mafioso ha portato la spesa ai bisognosi, un gesto di finta solidarietà ripetuto a Napoli, Foggia, ma anche in quartieri periferici di Milano, Roma, Torino. La criminalità organizzata cerca di battere nel tempo il terzo settore e lo Stato, ci racconta Lillo Gangi di Libera Palermo.
Questo portare a casa la spesa e riprendersi anche il territorio.
Post lockdown, in molte aree la criminalità organizzata ha sospeso il pizzo, abbassato i tassi d'usura, una trappola mortale per negozianti e imprenditori che con l'acqua alla gola hanno scelto di chiedere aiuti, per così dire informali, di fatto regalando la propria impresa alla mafia. Incamerare pezzi d'azienda pulita serve alla criminalità organizzata per lavare denaro sporco e arricchirsi, fare concorrenza sleale al mercato regolare e accaparrare i sussidi di Stato o dell'Unione Europea. I numeri di questa gigantesca mano mafiosa sono ancora allo studio, ma con Transcrime dell'Università Cattolica abbiamo cercato di dare una dimensione a questi ultimi mesi. Il dato emerso è un aumento esponenziale di passaggi di proprietà, ci racconta Michele Riccardi, ricercatore di Transcrime.
Nei mesi del lockdown ci sono stati numerosi cambi di proprietà in determinati settori di attività economica, a cominciare da quello delle attività immobiliari e quello della ristorazione e degli alberghi. Abbiamo avuto più di 1000 imprese nei servizi di ristorazione che hanno cambiato proprietario, questo solo in 2 mesi. E allo stesso tempo stiamo anche vedendo chi è diventato il nuovo proprietario. Stiamo ad esempio notando che ci sono anche degli elementi anomali, ad esempio sul numero di trust coinvolti nell'acquisto di imprese, oppure di proprietari provenienti da giurisdizioni a rischio, come ad esempio giurisdizioni nella blacklist di riciclaggio oppure a livello non cooperativo.
La criminalità organizzata ha bussato soprattutto alla porta di albergatori e ristoratori. È accaduto a Milano ed è accaduto soprattutto sulla Riviera Romagnola. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Bene, adesso alle 13.25, cari ascoltatori, una notizia che interesserà tutti i titolari di attività commerciali nelle nostre città, perché un ristorante del centro storico romano è riuscito ad ottenere una sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Roma favorevole alla richiesta di una diminuzione del canone d'affitto temporanea, diminuzione temporanea dovuta alla crisi da coronavirus, quindi una crisi dell'attività commerciale stessa. Ne parliamo con Luciano Sbraga, che è direttore del FIPE di Roma. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Federazione Pubblici Esercizi. Senta,
grazie.
In questi mesi sappiamo che molti titolari di ristoranti, ma anche di altre attività commerciali, hanno cercato di trattare con i proprietari delle mura dei loro locali per una diminuzione dell'affitto, causa di forza maggiore, in questo caso realmente davvero una causa di forza maggiore. Le chiedo intanto questo: con che esiti? Voi vi siete spesi molto, no, affinché anche il governo intervenisse un po' in questa vicenda. Queste libere trattative hanno dato esiti o no, che voi sappiate?
Diciamo che gli esiti sono alterni, a volte è andata bene, a volte è andata male, e così le imprese hanno dovuto ricorrere alle vie legali giudiziarie. Ovviamente noi sin dall'inizio abbiamo stimolato le parti a trovare in un nuovo negoziato forme più equilibrate di canoni di locazione, perché bisogna partire da un contesto, lei l'ha richiamato all'inizio, ed è il contesto della crisi. Nei 4 mesi che vanno da marzo a giugno 2020 la ristorazione ha perso il 66% del fatturato, stiamo parlando di qualcosa come 19 miliardi di euro. Ecco, questo, se dimentichiamo questo presupposto, non riusciamo a capire anche il senso dell'ordinanza emessa dalla giudice del Tribunale di Roma. Quell'ordinanza è molto indicativa, perché parla di un principio sacrosanto, dice nei rapporti tra negoziali, tra un locatore e un conduttore, deve valere il principio di buona fede, correttezza e solidarietà. Addirittura viene richiamato l'articolo 2 della Costituzione. Questo principio di buona fede, di correttezza, di solidarietà fa sì che le parti debbano sedersi per rinegoziare sì. I canoni. Naturalmente il giudice in linea generale non dice che bisogna l'esito debba essere scontato, non dice che come deve essere l'esito del negoziato, dice solo che bisogna sedersi perché è un obbligo quello di rinegoziare i canoni in situazioni come queste. Ed è evidente che un'azienda che aveva 500.000 euro di fatturato e arriva a 200.000 euro nell'anno non può pagare lo stesso canone che aveva negoziato quando appunto aveva 500.000
euro
di
fatturato.
Ecco,
perché effettivamente qua stiamo parlando, il caso di questo ristorante a Rione Campo Marzio sì. Pagava un affitto da 8.000 euro al mese, 96.000 euro all'anno.
Sì.
Ora
sì.
Si tratterà di un locale, diciamo, in cui le caratteristiche, diciamo, giustificheranno un canone del genere, però non si può non essere, come dire, indifferenti a questa realtà. Cioè, da una parte abbiamo comunque un ristoratore che produce in qualche modo lavoro,
esatto.
Ricchezza, dà lavoro
esatto.
Anche ad alcune persone, e dall'altra abbiamo comunque una rendita, comunque la vogliamo girare, una rendita che in questo momento non può essere supportata dagli introiti dell'attività commerciale. Quindi sicuramente è anche questo che i giudici poi avranno tenuto conto, con una sentenza importante, perché entra nel merito di una trattativa di libero mercato. E quindi, diciamo, secondo lei potrebbe fare scuola, potrebbe essere un caso che si estende, o la unicità di questo caso lo renderà un caso isolato?
Ma guardi, potrebbe fare, tra virgolette, non dico giurisprudenza perché questo lo fa la Cassazione, però se noi andiamo a prendere l'ufficio del massimario della Cassazione, anche che fa un'analisi delle misure prese dal governo su questa materia e dice che c'è la necessità di arrivare ad una rinegoziazione visto il mutato contesto. Pensando al ristorante romano a cui lei faceva riferimento,
sì.
Noi dobbiamo immaginare una cosa di questo tipo: un ristorante che paga 100.000 euro di canone, mediamente, dico in larga misura, non conosco la situazione di questo ristorante nello specifico, il conto economico, ma potrebbe avere un ricavo annuo che sta tra gli 800.000 euro e 1.000.000 di euro. Ora, se si trova ad avere nell'anno i ricavi abbattuti del 70%, perché di questo stiamo parlando, vuol dire che arriva a 200-300.000 euro di ricavi. Ne deve pagare 100.000 solo di canone di locazione, vuol dire che dal 10% di incidenza sul conto economico il canone arriva al 30-40%. È evidente che non dipende tutto ciò da scelte imprenditoriali sbagliate, cioè della serie non sono stato capace di fare l'imprenditore, allora lì locatore. Qui c'è una causa di forza maggiore che il giudice richiama, perché il giudice dice nell'ordinanza: guardate, noi sappiamo bene che non c'è l'obbligo di arrivare a definire un nuovo canone, ma l'obbligo della rinegoziazione sì, almeno sedersi al tavolo, perché l'unica cosa, l'unico valore che ha in mano il contraente è quello della risoluzione del contratto, cioè Clotilde avrebbe potuto, dal punto di vista della legge italiana, risolvere il contratto. Ma il giudice aggiunge una cosa: in questa situazione la risoluzione del contratto, che è una via d'uscita legale, no? Mutate sì. Nelle condizioni mutate, farebbe perdere totalmente l'avviamento all'attività, quindi è squilibrato un provvedimento di questo tipo. Allora la rinegoziazione è una cosa obbligatoria e il giudice in questo caso indica anche quanto.
Io la ringrazio, Luciano Sbraga, grazie per essere stato con noi, direttore del FIPE di Roma. Ci sono anche degli aspetti tecnici, alcuni dei quali ha toccato lo stesso Sbraga, che non sono di grande interesse per tutti, però il nodo è importante, lo ripeto, anche perché interroga tutti noi. Dobbiamo anche chiederci, credo, se vogliamo in qualche modo essere un paese nel quale si sostiene chi fa chi crea lavoro, chi crea ricchezza, un'attività economica che dà lavoro, oppure se vogliamo in qualche modo tutelare a tutti i costi ogni forma di rendita, anche elevata, anche ingiustificata, e soprattutto in un momento di crisi come questo. 13.32, torniamo tra poco. 349-238-6666. Parleremo di una nuova cura italiana che si annuncia come una speranza nella lotta al coronavirus.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Coronavirus, la seconda ondata è una tendenza preoccupante, così l'OMS avverte l'Europa. Dall'Italia la nuova speranza per una cura arriva dagli anticorpi dei pazienti guariti dall'ospedale di Siena, ne parliamo tra poco. La visita del presidente tedesco Steinmeier e l'incontro col capo dello Stato Mattarella ai nostri paesi vicini per combattere il Covid e rilanciare l'Europa. No TAV, arrestata la portavoce del movimento, deve scontare 2 anni di carcere. A Milano in manette anche l'ex terrorista di prima linea. minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, ma adesso andiamo velocemente al momento di Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore.
Il punto di Alberto Orioli.
Il Covid ha portato, oltre a lutti e devastazioni, anche lo Stato nell'economia, e non è un dibattito da rivista di esperti, è una cosa molto concreta. Il capitale pubblico, attraverso Invitalia o Cassa Depositi e Prestiti o tramite i suoi fondi dedicati, è entrato in alcuni salvataggi di imprese in crisi, e non stiamo parlando solo di Ilva o Alitalia, colossi la cui sorte è ben nota, o di autostrade che presto passeranno in mani pubbliche. Parliamo ad esempio del gruppo Corneliani, che fa capispalla, cioè vestiti, o della Sammontana, che fa gelati, o ancora dei compressori Embraco, o della ex ACC, che dovrebbero dare vita a un polo per l'appunto di compressori per frigoriferi in Piemonte, o ancora delle acciaierie di Piombino. Ultimo nato un fondo nella Cassa Depositi e Prestiti per investire in partecipazioni in hotel di lusso. Del resto la CDP opera già con Roccoforte Hotel e TH Resort da tempo. La CDP del resto ha partecipazioni importanti nel mondo delle costruzioni, dell'agricoltura, del digitale. Nulla di male se la strategia è quella di salvare le imprese e poco dopo affidarle di nuovo al mare aperto del mercato. Meno normale se alla lunga diventano imprese sussidiate, dove magari il management diventa sempre più simile a un funzionariato pubblico, insomma niente a che vedere con i capitani d'industria.
E va bene, va bene. Allora, come detto, parliamo di questa nuova cura, una speranza nella lotta al coronavirus che arriva proprio dall'Italia, perché in particolare dal laboratorio della Toscana Life Sciences, in collaborazione con il Policlinico di Siena, ma anche lo Spallanzani di Roma. E di questo progetto fa parte anche una grande azienda farmaceutica. Cominciamo con salutare Claudia Sala, ricercatrice della Fondazione Toscana Life Sciences. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, partiamo dall'annuncio che è stato fatto qualche giorno fa, un annuncio quasi scioccante. In primavera possiamo battere il Covid. Ha detto anche lo scienziato che è uno dei responsabili di questo progetto. È realistico questo annuncio secondo lei?
Guardi, stiamo lavorando proprio per fare in modo che questo annuncio diventi realistico. In effetti la sperimentazione clinica con i nostri anticorpi monoclonali dovrebbe partire, se tutto va bene, entro fine anno 2020. Quindi questo ci consentirebbe di avere nella prima metà del prossimo anno gli anticorpi disponibili.
Allora, chiariamo anche, ce lo chiarisca lei, di cosa si tratta. Abbiamo letto che avete selezionato dai pazienti convalescenti ricoverati proprio lì a Siena 450 anticorpi che serviranno poi per appunto usarli per contrastare in altre persone il coronavirus. Ci spiega come funziona?
Sì, esattamente, la sua sintesi è proprio precisa. Aggiungo soltanto che il sangue dei donatori non è arrivato solo da Siena, ma anche dall'ospedale Spallanzani di Roma.
Okay.
Da questi donatori abbiamo isolato gli anticorpi più potenti, cioè capaci di rendere innocuo il coronavirus che provoca il Covid-19. Con attività di laboratorio abbiamo dimostrato che questi anticorpi, 3 dei quali sono i candidati per la sperimentazione clinica, sono estremamente potenti negli esperimenti in vitro, quindi nell'inattivazione del virus. Ora la sfida è chiaramente provarli sull'uomo e verificare che siano efficaci anche nell'uomo.
Vedere se questa cosa che funziona in vitro funziona poi anche nella concretezza reale della persona umana. Le chiedo, nella persona infettata già da coronavirus, si tratta quindi di una cura o ho letto anche che può essere utilizzato anche in via preventiva, quindi un qualche cosa che potrebbe anche assomigliare a un vaccino, anche se il vaccino non è assolutamente?
Sì, guardi, i nostri anticorpi monoclonali, come gli anticorpi monoclonali del resto, possono trovare molteplici applicazioni. Le due a cui abbiamo pensato noi e alle quali puntiamo per ora sono la terapia da un lato, quindi somministrarli a persone già infette da coronavirus, esatto, oppure la possibilità di somministrarli a scopo preventivo, cioè per evitare che alcune persone a rischio, come potrebbero essere gli operatori sanitari, si infettino da coronavirus.
Mm. Nel caso di persone già malate, questa cura potrebbe, anzi, secondo voi dovrebbe intervenire in una fase precoce, in una qualunque fase, sarebbe comunque sempre, diciamo, in grado di garantire, qualora poi fosse confermata la guarigione, in qualunque fase della malattia?
Guardi, questo credo sia prematuro per dirlo, ovviamente starà alla discrezione dei medici e soprattutto dipenderà dagli esiti delle prove cliniche che andremo a fare.
Altra cosa che le voglio chiedere, dottoressa Sala, la produzione, la distribuzione poi di questo, insomma, di questa cura saranno affidati, se ho capito bene, anche alla collaborazione con la Glaxo, che fa parte di questo progetto. Pensa, date le caratteristiche, insomma, di questa cura, che possa essere garantito un numero sufficiente poi di dosi, insomma, di questo medicinale?
Guarda, in realtà i partners industriali che agiranno a valle della fase di sperimentazione saranno da definire. Mm-hmm. Al momento la società italiana che si sta occupando della produzione su larga scala è Menarini.
Sì.
Vedremo poi. Quindi
informazioni sulla Glaxo è un'informazione sbagliata, riferita.
Direi che al momento è quantomeno prematuro.
Prematura. In Italia la Menarini. E tornando invece proprio al concetto legato anche alle caratteristiche scientifiche di questa cura, sarà possibile, diciamo, produrne in quantità?
Allora, guardi, ci sono aziende, tra cui appunto la Menarini, che si stanno attrezzando per poterlo fare. Ci sono impianti da adeguare ovviamente a queste necessità e speriamo che nei tempi che abbiamo previsto questo si possa fare.
Io la ringrazio, Claudia Sala, ricercatrice della Fondazione Toscana Life Sciences. Speriamo, naturalmente, staremo a vedere. Quindi avete sentito, insomma, si sta lavorando affinché nei primi mesi del 2021 questa possa diventare davvero una cura per il coronavirus e tra l'altro una cura italiana. Ci fermiamo per la pausa sul traffico, poi torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.